Radio Attiva. La mattina. Studio Nord.
Associazioni in onda. La seconda ora del martedì, come sempre, si apre con un'associazione. In realtà oggi sono due le associazioni che ospitiamo, in realtà che riospitiamo, e mi fa particolare piacere avere di nuovo qui Rita Martin e Aurora Del Frate. Buongiorno e bentornate.
Buongiorno. Buongiorno Cristian, grazie.
Siamo qui per parlare rispettivamente di ADO e di ADMO. All'interno di questo contenitore che portiamo avanti da più di un mese con le varie associazioni di volontariato, per conoscerle un pochino meglio. Noi ci eravamo conosciuti in occasione del Carnicodona, ok? Insieme alle associazioni dei donatori di sangue, no? E in quel caso avevate, insomma, spiegato un pochino quella che è la vostra associazione, ma oggi abbiamo appunto la possibilità di conoscerla meglio, di sapere quelli che sono i contatti, di sapere di che cosa si occupano le associazioni e dove sono i vari riferimenti, i più vicini a chi ci ascolta. Ecco, io direi di cominciare con Rita, che ci parla appunto di ADO.
Buongiorno a tutti e grazie di nuovo Cristian, grazie per la sua disponibilità, veramente sempre presente, sempre disponibile. E io sono la responsabile della sezione di Tolmezzo dell'Associazione Donatori Organi, associazione che è un'associazione regionale friulana, tutta friulana, che è nata nel 1976. Quindi quest'anno sono esattamente 50 anni dalla sua costituzione e in effetti saranno in qualche modo dei momenti da ricordare e di partecipazione. La sezione di Tolmezzo è nata nel 1978, quindi 2 anni dopo, e ad opera di alcune persone che voglio ricordare, che sono Francesco Tondo, Gabriella Bano, e che hanno cominciato ad andare per i paesi, hanno fatto degli incontri, delle riunioni per sensibilizzare su un tema davvero non conosciuto, perché nel 1978 si cominciava appena in regione a fare l'espianto degli organi, ancora non i trapianti, e quindi l'argomento non si conosceva ed era importantissimo spiegare alle persone di cosa si trattava. E queste persone che hanno cominciato erano state a loro volta sensibilizzate da un fatto che era accaduto nel 1973. Una persona che aveva bisogno di un trapianto di reni e che era carnico di Tolmezzo e che è andato a fare il trapianto in Belgio, perché ancora qui in Italia, in Friuli, non si faceva, e che è stato uno dei primi trapianti di rene in regione ma anche in Italia, e a conseguenza di tutto questo processo le persone che l'avevano accompagnata hanno capito quanto fosse importante e quanto fosse importante spiegare in che cosa consisteva trapianto e donazione. Quindi dal 1978 è operativa la sezione, poi ci sono stati degli anni in cui ho operato meno, dal 2011 di nuovo si è resa attiva, si è riattivata, e da allora facciamo un sacco di informazione, che il nostro obiettivo più principale è fare informazione su
anche
cosa
perché
sono.
È una libera scelta, no?
Certo.
Questa, di conseguenza, la necessità di spiegare come funziona tutto questo è importante.
Sicuro.
Per acquisire anche una fiducia in quello che si va a fare poi nel decidere la propria scelta.
Proprio è importantissimo, deve essere una scelta consapevole, è un argomento di cui non si sa molto e noi proprio andando a parlare, facendo i nostri incontri, sappiamo quanto le persone sono poco informate. È un argomento che a volte può anche fare un po' di paura, perché bisogna necessariamente parlare di morte, ma soprattutto le persone non sanno quanto importante è donare un organo, perché fare una donazione di organi è proprio salvare la vita delle persone, e parliamo di organi come cuore, fegato, intestino, e parliamo anche di tessuti come le corne, che permettono alle persone di vedere. E l'informazione a volte si sente sui media, sia alla televisione si sente sono stati donati gli organi, però sono l'impatto è forte sul momento, però poi scivola via. E sembra che sia un problema molto lontano da tutti noi.
Sì, sembra che capiti sempre a qualcun altro, no?
Esatto, esatto.
Boh, questo è un po' tutto quello che riguarda, diciamo, una malattia in generale.
Sì.
Si pensa sempre che succederà a un altro, non a me.
Sì, esatto.
No? Ecco. Ma in questo caso qual è, nello specifico, la paura che una persona ha nel momento in cui deve decidere o meno se donare i propri organi?
Allora, la paura innanzitutto è quella di dire, così semplicemente, ma chissà se sono davvero morto quando mi tolgono gli organi. Questa è la paura principale ed è questo che andiamo a spiegare, che naturalmente gli organi vengono espiantati soltanto alle persone in morte cerebrale dopo controlli che durano tante ore e che vengono fatti da tre medici che controllano tutte le funzioni vitali. E dopo le 6 ore in cui la persona già in morte cerebrale, perché il suo elettroencefalogramma è piatto e non ci sono più i segnali che ci sia una vita, la persona non può riprendersi più. Comunque viene controllata per 6 ore, rimangono attaccate le macchine, tant'è che una persona può sembrare ancora in vita, perché tutto continua a funzionare, meno bene di quando, ma la persona non se ne accorgono, quelle che stanno vicine. Dopo 6 ore viene veramente detto, sì, questa persona è morta, non c'è più niente da fare, e a questo punto comunque le macchine vengono staccate. Le macchine vengono staccate e la persona ha due vie: la via della sala operatoria per l'espianto degli organi oppure va in obitorio. Quindi non c'è altro da fare, perciò è un gesto molto semplice, un gesto che non costa nulla davvero, invece che gli organi vadano sprecati, tra virgolette, vengono utilizzate. E diciamo che una donazione può salvare fino a 42 vite comunque.
Ecco, e allora adesso tu hai detto delle cose che si sente che sei abituata a ripetere, no? Perché sono delle cose anche piuttosto dirette, no? Perché vanno a toccare la vita, non vanno a toccare il cambio della macchina. Ecco, quindi è una scelta veramente importante. Però l'hai spiegato per com'è. Questo è. Ecco, quindi tu da che mondo lavorativo arrivi?
Dal mondo sanitario, dall'ospedale, sì.
Quindi insomma, sentite queste parole, forse era da dirlo prima, anche colpa mia, sentite queste parole da chi queste cose comunque le ha viste e le ha vissute, no? Ecco, e è chiaro che ci sono tutte le garanzie di questo mondo per verificare, insomma, che si è arrivati a quel punto lì. Sono momenti anche, immagino, molto delicati in quel momento, perché magari ci sono i familiari vicino, magari sono momenti difficili da affrontare, è l'ultima cosa che affronti in realtà, no? E quindi parlarne serve anche a questo,
sì.
A un pochino almeno entrare in quell'ottica di ragionarci,
sì,
almeno su questi argomenti.
Sono momenti, come tu dici, molto difficili, perché quando una persona è vicina al proprio familiare che ha avuto, che sta morendo, che è morto, che per cui non c'è niente da fare, gli viene chiesto: ma acconsenti alla donazione degli organi? Il familiare veramente si trova in grande difficoltà e a volte dice di no. Infatti le opposizioni sono tante. Per questo noi diciamo e ripetiamo che sono delle scelte che vanno fatte in vita, vanno fatte quando non si pensa alla morte.
Certo.
Perché noi tutti naturalmente non pensiamo, guai se ci pensassimo continuamente, e queste scelte di manifestare la volontà di donare gli organi vanno fatte proprio nel momento giusto e in vari modi.
Per chiudere, quali sono i modi?
Ecco.
Perché io ne conosco uno, ma l'ho già detto, non voglio ripetermi, lascio spiegare a te.
Allora, i modi sono diversi. E sono anche molto semplici, come scrivere su un foglio di carta acconsento alla donazione degli organi oppure andare all'azienda sanitaria. Un modo che adesso nel 2016, da quando c'è la carta d'identità elettronica,
ecco, io questo
viene,
conosco,
sì, la domanda viene posta a tutte le persone che vanno a rinnovare la carta d'identità o a farla, viene posta: vuoi acconsentire, dare la tua al tuo senso della donazione degli organi e viene presentato un modulo da compilare. Ora è chiaro, questo viene fatto a tutti, comunque chiunque va in comune. È chiaro che se una persona non ha mai sentito parlare, certamente rimane un po' stupita. La persona non sa cosa rispondere e in effetti, per bene che vada, dice, se non sa niente, ma non lo so, ci penso, oppure dice no, e dice no per vari motivi, anche perché a volte pensa: ma cosa se ne fanno dei miei organi? Ormai le persone di una certa età dicono magari non se ne fanno niente, e anche questo è un punto da sfatare, perché la donazione degli organi può essere fatta a qualsiasi età. Comunque in comune chi ha già avuto l'informazione magari può dire di no in maniera consapevole, oppure la maggior parte dei casi dice di sì. Il modulo viene inviato a livello centrale al SIT e viene registrata la volontà, che può essere cambiata in qualsiasi momento, comunque nella vita non è vincolato per sempre. E questo è, ci sono dei punti proprio da sottolineare, come quella dell'età, e gli organi comunque che si possono donare non sono soltanto gli organi principali salvavita, ma sono organi anche come le cornee, che aiutano a vedere e che permettono alle persone di vedere, oppure dai tendini alle ossa alla pelle. E ultimamente, vabbè, chi è del mestiere magari ha sentito questa notizia dopo il disastro di Crans Montana, che sono stati fatti i trapianti di pelle, perché ci sono le banche della pelle e questi hanno salvato la vita di quei poveri ragazzi, di tanti ragazzi fra loro.
Ecco un esempio proprio molto recente, insomma, ma anche molto pratico in realtà, molto concreto, no?
Sì. Comunque diciamo, l'informazione è la cosa principale ed è quella che noi vogliamo raggiungere tutti. Già andiamo nelle scuole, già facciamo gli incontri.
A me piace molto anche la dolcezza con cui dici queste cose, lascia che te lo dica Rita, perché hai una semplicità che può sembrare, non dico cruda, ma molto diretta, però hai questo modo molto dolce di spiegarlo e credo che questo faccia, se non altro, riflettere, perché nessuno obbliga nessuno, no? Però già al momento in cui uno comincia a pensarci, credo che sia già una vittoria, un inizio di un percorso.
Sicuramente.
Allora, raccontiamo un po' invece di quello che è ADMO qui con Aurora, che hai scritto il nome sulla maglietta, meno male.
Così, allora,
ricordaci da dove arrivi. Anche allora, con te abbiamo parlato all'interno del Carnicodona.
Io vivo a Crimos del Torre, che è una frazione del comune di Povoletto, e ADMO è regionale e quindi cerchiamo di coprire, insomma, un po' tutta la regione, e anche noi puntiamo tantissimo sull'informazione, grazie al quale negli anni abbiamo sfatato un mito legato anche per noi alla paura che si veniva danneggiati, cosa così non è. E ADMO nasce grazie a una felice idea dell'avvocato Del Piero, con la dottoressa Miotti, che era creatrice del registro donatore midollo osseo in Friuli Venezia Giulia. E a me questa cosa piace sottolinearla, perché evidenzia quando la collaborazione fatta bene, seguita bene, dà frutti, perché negli anni, avendo anche spiegato, anche noi andiamo nelle scuole, quindi tanta informazione sta dando ottimi risultati, e siamo tutti volontari formati dai medici, perché noi abbiamo un contatto costante e diretto con il registro. Adesso ci segue la dottoressa Londero, che è subentrata la dottoressa Miotti, che è andata in quiescenza, e quindi con tutto questo lavoro di informazione anche noi siamo riusciti finalmente a vincere delle paure che ci sono ancora, ma sempre meno.
Ecco, in questo caso per la donazione di midollo osseo, quali sono le paure o magari dei falsi miti da sfatare?
Legato al fatto, a una delle modalità di donazione, ci sono due: una è da cresta iliaca e una da sangue periferico. Quella da cresta iliaca, che era quella che è stata usata principalmente negli anni, viene fatta sotto anestesia e viene fatto il prelievo nelle ossa del bacino, e quindi la gente dice: midollo osseo, osso, mi toccano la colonna vertebrale, il midollo spinale, che invece non assolutamente non possiamo, non è donabile, tra l'altro, quindi certo, assolutamente no.
Chissà,
tra l'altro,
magari non ancora, chissà, un domani, il futuro.
La ricerca ci ha dimostrato che sta facendo dei passi da gigante, ha fatto dei passi da gigante. Al momento non ci interessa perché non potremmo usarla per quanto riguarda la donazione di midollo osseo. L'altra modalità, che è quella che viene ormai usata all'80%, è quella da aferesi, cioè viene somministrato un farmaco che sollecita le cellule staminali emopoietiche. Si va in ospedale, ci si siede su una poltroncina, i donatori di sangue magari hanno già visto fare una plasmaferesi, da un braccio viene prelevata la quantità, viene inserita in una sacca e una centrifuga che divide le cellule per il trapianto vanno della sacca e il resto viene reinfuso al donatore, che sta cosa dura un 3-4 ore, poi insomma si torna a casa già in giornata. C'è chi ha avvertito un fastidio paragonabile a un'influenza del cambio stagione, c'è chi è andato a lavorare. Chiaramente consigliano di stare calmini, però certo, insomma i più coraggiosi hanno fatto anche questo.
Allora, ti interrompo un secondo per salutare Denise Job, che era qui appunto con voi in occasione del Carnicodona, e verrà anche lui ovviamente a parlare della sua associazione. Un caro saluto alle mie amiche Rita e Aurora, sempre in prima linea, grandi. Ciao Denis, un saluto anche a te.
Ricambiamo.
Ecco, quindi
grazie, ciao Denis.
Posso dirti che è la prima volta anch'io che sento questo dettaglio, perché in realtà non sapevo come funzionava il tutto, no? Quindi diciamo che è semplice anche la donazione del midollo.
Anche perché, a differenza del dono del sangue, non è che tu ti iscrivi e doni subito. Il donatore di sangue dona candenzialmente. Il potenziale donatore di midollo osseo si iscrive al registro, dentro il quale rimane fino ai suoi 55 anni, che è l'età massima per cui può donare. In realtà, grazie anche a tutto il lavoro nelle scuole, l'età si è abbassata. Noi abbiamo avuto casi di ragazzi che si sono iscritti a una conferenza a gennaio e in fase di maturità hanno fatto la fase di donazione, perché ormai anche la ricerca, nella ricerca del donatore si è affinata, si è perfezionata, quindi si trovano prima, e il donatore giovane è il donatore giovane in questo caso. Quindi
sì, ecco, in questo caso c'è differenza, visto che appunto il limite è di 55 anni, c'è un perché è meglio che il donatore sia giovane.
Sì. Ne guadagna senz'altro il ricevente, che recupera prima, ed è meglio anche recupera prima anche il donatore, e quindi puoi rimanere all'interno di questo registro e non essere mai chiamato.
Certo.
Perché qui non si tratta più di gruppo sanguigno, si tratta di genetica, la compatibilità di 1 su 100.000,
quindi è molto più bassa del sangue.
Esatto, ecco. Tradotto, io devo trovare tra 100.000 persone sane una persona che sia il mio fratello genetico, quindi compatibile con me, ma quelle 100.000 persone le devo trovare all'interno devono essere iscritte nel registro, quindi c'è una mappatura, no? Quindi so già che quasi tutti sono già donatori di sangue, per esempio, quindi uno stile di vita anche sano, quello che diciamo sempre nelle scuole, abbiate cura di voi e così poi potete aver cura degli altri.
Perché poi insomma, detto di come si fa proprio a fare la donazione, no? Tu sicuramente conosci e hai conosciuto delle persone che hanno ricevuto questa donazione, quindi ok, come si fa, ma che vita doni a chi riceve? Cioè il dono che fai nei confronti di chi riceve il tuo midollo gli cambi la vita.
Assolutamente, e questo è un punto di unione con anche chi riceve un organo. Riparte la vita, ripartono gli
abbiamo
affetti.
Anche fortuna che il corpo umano permetta di poter fare questo.
Assolutamente, sì, perché poi c'è una cosa particolare nella donazione di midollo osseo. Pensa che il ricevente deve essere trattato con ulteriore chemio, perché senza questo passaggio non riconosce il midollo sano e lo combatte. Pensa come siamo particolari, e quindi viene fatto un colloquio molto approfondito col donatore, fino a quando lui non è convinto e non dice sì, l'altro ospedale, l'altra equipe che segue il ricevente non parte. Facendo questo gesto, veramente io adesso non so, mi viene in mente Simone, il primo nostro volontario, lui adesso è a 10 anni dal trapianto, quindi a 10 anni dal trapianto viene dichiarato ufficialmente guarito per quanto riguarda il midollo osseo. La sua bambina, sua figlia, una ragazzina, caso bisogna stare attenti a chiamarli bambini, visto che è al primo anno delle superiori, Adele aveva 4 anni e lui ha visto, sta vedendo crescere sua figlia. Lui lo dice sempre: io faccio i compiti con mia figlia, le ho insegnato a sciare, ho perso i pochi capelli che mi erano rimasti quando mi ha presentato il primo fidanzatino, perché sai come tutti i papà è un po' geloso, no? I suoi genitori hanno ripreso a vivere perché hanno visto sto figlio che tornava alla sua vita, agli affetti. Io ai ragazzi dico sempre: pensate a quanti momenti, no, diamo per scontato, ma le nostre vite toccano quelle degli altri e viceversa. Quindi non è solo ricevere un organo e una sacca di midollo, cioè riparte, sta persona riparte, recupera la sua quotidianità. È tanta roba,
è un dono, infatti è un dono, è un dono grandissimo che si fa a fronte di qualche ora lì, insomma, esatto, per un prelievo alla fine, ecco.
E infatti tutti i donatori dicono sugli steni: ah sì, vabbè, ho donato, ho potuto essere utile, sono contento, fine.
Beh, questa donazione ha una scadenza come per il sangue?
Allora, sì, nel senso che deve essere fatta, come ti dicevo poc'anzi, quando al donatore gli viene chiesto: ok, sei convinto? Gli viene rispiegato tutto, per un sacco di documenti, di cose, di moduli da compilare, e l'equipe che segue il donatore segue il ricevente, le due equipe comunicano, no? Perché appunto il ricevente deve essere condizionato. E a quel punto lì, entro 24-48 ore il trapianto deve essere eseguito, perché dall'altra parte, facendo il condizionamento, non ha difese immunitarie.
Certo.
Quindi paradossalmente può andarsene per un banalissimo colpo d'aria.
Sì, sì, beh,
deve ripartire
difese,
tutto, quindi
difese immunitarie
zero.
A zero.
Esatto.
Ecco. Colpa mia anche qua, sì. Abbiamo omesso un dettaglio, perché è capitato più volte, no, in questi anni, anche mi ricordo la festa della mela, ma anche, sì, in altre occasioni, in cui c'era la possibilità di iscriversi a queste banche dati, no? Ecco, dove uno fa evidentemente un piccolo prelievo e si riesce a capire che tipo di donazione eventualmente può fare, no? E anche queste, insomma, voi saltuariamente li organizzate,
sì, guarda,
questi incontri. Quando sono i
prossimi? Io venivo dal Solari adesso, dove, okay, abbiamo fatto i kit salivari ai ragazzi,
ah,
abbiamo fatto,
ecco,
le conferenze, okay, perché allora in ospedale viene fatto il piccolo prelievo di sangue in occasione appunto della festa della mela o le scuole,
quando c'è un sacco
prendiamo
di gente,
il DNA anche dalla saliva,
quindi basta anche la saliva,
esatto, okay. E ti metto in dispensa, come diciamo noi. Poi da lì io so che sei sano, che sei un potenziale donatore. Se c'è bisogno di te, veniamo codificati tutti.
Scusami, può succedere anche fra 7 anni che, sì, ci sia bisogno di te.
Fra fra 3 mesi,
in
fra
quel
mai.
Caso, quindi c'è un'ulteriore verifica che,
sì,
tu stia ancora bene,
sì,
per donare.
Viene proprio approfondito, mm-hmm, e viene, si capisce che tu o io siamo quel fratello o sorella genetica che serve a quella persona. Lì poi la modalità di donazione viene scelta dall'equipe che segue il ricevente, perché posso dirti che da sangue periferico va per la maggior parte per gli adulti, da cresta iliaca tendenzialmente si tratta di un bambino. Entrambe efficaci, sia chiaro, solo che qui sono proprio cellule staminali sollecitate dal farmaco, quindi sono concentrate, e nelle ossa noi non abbiamo solo il midollo osso, abbiamo anche un po' di acquetta. Io dico, porto il paragone del treno, no? Allora da sangue periferico è un treno ad alta velocità, da cresta iliaca è un treno merci, ma sono entrambi efficaci,
okay,
ecco. Poi, chiaro, viene spiegato tantissime volte al donatore, al colloquio con la parte medica, quindi nessuno ti obbliga a fare niente che tu non voglia, però se tu a quel punto lì decidi di diventare un donatore effettivo, che tu doni da cresta iliaca o doni da sangue periferico, hai lo scopo di salvare una vita, come lo fa il donatore di sangue, come lo fa chi decide di lasciare le sue volontà espresse con la carta d'identità o in altro modo per il dono degli organi. Capisci che è il dono il risultato finale.
Assolutamente. Allora, io vi ringrazio, perché secondo me siete anche state molto molto chiare nel raccontare quello che vivete, che anche questo è un dono, se vogliamo tenere la stessa parola, perché non è semplice, soprattutto quando si parla di ambito sanitario, in cui uno anche giustamente, insomma, ha mille domande, mille, sì, dubbi, e voi esistete anche, siete qui anche per portare un'informazione, perché evidentemente vi rendete conto che non c'è sufficiente informazione, quindi raccontate quello che però vivete quotidianamente, quindi sì, insomma, sì. Sentire qualcuno che ne parla, perché lo vive ogni giorno, di una qualsiasi cosa, credo che sia la prova più importante, no, questa.
Io aggiungo una cosetta, sì, che riguarda naturalmente tutte e due, anche l'uno che del sangue, che comunque è del tutto gratuita, quindi sia chi lo riceve sia chi dona non ha assolutamente, chi dona, nessun compenso, chi riceve nessuna spesa, e questa è una grande cosa che abbiamo noi, soprattutto in Italia, grazie al nostro sistema sanitario, che speriamo riesca a mantenersi così.
Sì. Cerchiamo di difenderlo,
è anonimo,
è anonimo soprattutto.
Grazie Rita, grazie Aurora,
grazie a te
per quello che state facendo e grazie per essere venute qui oggi.
Grazie a te,
infinite,
a
presto. Sì, per l'ospitalità.
Ciao.